Cari nel Signore, davvero ogni qualvolta noi ci fermiamo a considerare quello che il Signore Gesù ha fatto per noi, davvero dal nostro cuore sale un sentimento di riconoscenza e di adorazione verso di Lui, verso il nome del Signore. Vogliamo aprire insieme la scrittura nel capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Filippesi, Filippesi capitolo 2. Leggeremo insieme un testo che sicuramente conosciamo, del quale non abbiamo la pretesa oggi di dire alcunché di nuovo, ma trarre invece semplicemente solo alcuni aspetti di riflessione.
Scusate. Che vai,
Alessandro? Trarre solo alcuni aspetti di riflessione per la nostra adorazione. Filippesi capitolo 2, leggiamo dal versetto 5 fino alla fine del versetto 8. Dice così la scrittura: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Paolo inizia questi versetti con una prima esortazione: abbiate voi lo stesso sentimento, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Perché? Perché, come dice nei versetti precedenti che non abbiamo letto, probabilmente nella chiesa di Filippi c'erano alcune diversità di vedute, alcune divisioni, alcune persone che agivano un po' in solitudine, potremmo dire, in contrasto con altre. E Paolo vuole portare questi credenti di Filippi appunto a immedesimarsi, ad avere nel loro servizio, nella loro vita spirituale, questo stesso sentimento che è stato di Cristo Gesù. E poi, guidato dallo Spirito del Signore, Paolo ci fa capire qual è stato questo sentimento e ci fa, ci porta a riflettere su alcune tappe che il Signore Gesù ha compiuto nel suo, diciamo così, nel suo ministero terreno, nella sua umiliazione, partendo dal cielo, arrivando fino alla morte della croce. In questi quattro versetti, dal versetto 5 al versetto 8, l'Apostolo Paolo ci fa vedere tre momenti che hanno caratterizzato proprio la venuta del Signore Gesù. Tre momenti che descrivono un percorso che parte dal cielo e arriva fino alla croce. Tre momenti nei quali ci fanno vedere che cosa il Signore Gesù ha dovuto sperimentare per poter arrivare appunto fino alla croce. Nel versetto 6 e nel versetto 7 noi vediamo un primo momento. Il Signore Gesù è nel cielo, qui siamo ancora nel cielo, potremmo dire, perché ci viene parlato di Gesù in forma di Dio, uguale a Dio, che svuota, che annichilisce se stesso per prendere una forma di servo. Poi nel versetto 7, nel versetto 8, scusatemi, nella prima parte, noi troviamo un secondo momento. Gesù ha preso la forma di servo, è divenuto simile agli uomini, ma, dice la scrittura, trovato esteriormente come un uomo, umiliò ancora se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. Allora qui vediamo un secondo momento. Nel primo momento è Dio, il Dio Figlio, il Signore Gesù, che lascia la forma che aveva di Dio per prendere una forma simile agli uomini. Il secondo momento è quel Dio Figlio in forma simile agli uomini che prende su di sé la morte, cioè il peccato. E il terzo momento lo vediamo nella fine del versetto 8, e alla morte di croce. Specifica Paolo in maniera puntuale il tipo di morte che il Signore Gesù ha compiuto, la morte di croce. Perché? Perché noi sappiamo che alla morte della croce era una morte che faceva riferimento a una maledizione ben precisa. Per cui il Dio Figlio, il Dio Gesù, che si fa carne, che prende forma di uomo, che nonostante si fa forma, che nonostante si fa uomo, rimane Dio, vedremo nella sua essenza, e nel suo essere Dio, uomo, si carica del nostro peccato, facendosi obbediente fino alla morte, e infine il Dio che prende su di noi la maledizione, su di sé, scusate, la maledizione derivante dal peccato, derivante dalla morte. È straordinario tutto questo, perché Paolo parla a quei credenti di Filippi, che dicevamo probabilmente avevano in sé alcune anomalie, dicendo: non fate le cose per spirito di parto, per gloriarvi, ma abbiate in voi questo sentimento che Gesù ha avuto. Per cui noi, nel riflettere brevemente, semplicemente, su questi tre aspetti, possiamo trarre una duplice lezione. La prima lezione è sicuramente quella di adorare il Signore per quello che Lui ha fatto, per quello che Gesù ha fatto. Vedremo, Gesù ha fatto qualcosa di davvero indescrivibile, straordinario, unico, incredibile per noi. E davanti a questo non possiamo fare altro che adorarlo. Ma poi anche imparare da Lui, imparare appunto ad avere questo stesso sentimento che ha avuto Gesù, che per compiere la gloria del Padre, che per compiere la volontà del Padre, per dare gloria al nome del Padre, ha accettato di fare tutto questo. Allora entriamo brevemente in questi tre aspetti. Il primo aspetto, dicevamo, è un aspetto che riguarda Gesù, potremmo dire, ancora nel cielo. Gesù è in forma di Dio. Dice il versetto 6, pur essendo in forma di Dio, non reputò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Allora, Paolo dice, Gesù è Dio. Gesù ha una natura, la sua essenza è Dio, e Dio come il Padre, e di conseguenza anche la sua forma è una forma di Dio. La forma è un qualche cosa che ci richiama all'esteriore. Noi pensiamo a un oggetto ha una forma. Noi, come uomini, abbiamo una forma. E che cos'è la forma? È quella caratteristica visibile esteriore, la forma, appunto, che ci permette di essere identificati. Allora, qui si parla della forma di Dio, potremmo dire in qualche modo l'aspetto esteriore, le qualità visibili. Gesù aveva questa forma. Nel venire sulla terra, Gesù ha rinunciato a questa forma, perché Paolo dice, svuotò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Allora Gesù lascia la forma di Dio per prendere una forma di uomo. Questo non vuol dire che Gesù non è più Dio, perché Paolo non parla di natura o di essenza. Paolo parla di forma, che è un aspetto esteriore. Allora, il perfetto Dio, il Dio figlio, il Signore Gesù, colui che è uno come il Padre, colui che è uno con il Padre, lascia la sua forma, il suo aspetto, potremmo dire, esteriore di Dio, per prendere una forma di uomo e diventare simile agli uomini. Notiamo un aspetto straordinario. Paolo dice al versetto 7, utilizza una parola per descrivere questo gesto del Signore Gesù, svuotò, o come dice la riveduta, la Luzzi, annichilì. Svuotare, annichilire, significa letteralmente annientare, ridurre al nulla. E allora qualcuno potrebbe pensare, appunto, a dire no, Gesù si è svuotato, per cui ha rinunciato a tutto, anche all'essere Dio. Si è abbassato fino al punto di annullarsi, di annientarsi, si è annichilito. Gesù ha rinunciato a tutto, non era neanche più Dio. No, questo non è vero. Però quello che noi dobbiamo capire dalle parole che vengono usate è che è così grave, potremmo dire in qualche modo, questo gesto è così impattante per Dio rinunciare anche solo alla sua gloria esteriore, che è come se Paolo, nel descriverlo, dicesse lui si è annientato. In realtà lui non si è annientato, perché, ripeto, nella sua essenza, nella sua natura, Gesù è rimasto Dio, e noi lo abbiamo visto sulla terra. Gesù ha risuscitato i morti, Gesù ha compiuto i miracoli, Gesù ha deposto la sua vita, non è morto, Gesù era Dio, era chiaramente Dio. Ma solo il fatto di dire io rinuncio all'aspetto esteriore, Ebbene, per Dio questo è già come fosse uno svuotamento completo, un annichilimento. È come se Gesù si fosse annientato, annullato. Talmente è grande questa gloria che lui aveva come Dio, anche solo nella sua forma. E notiamo un aspetto straordinario. Cosa dice il versetto 6? Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio un qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Cosa sta dicendo Paolo? Gesù aveva il pieno diritto di dire no. Gesù poteva dire davanti a Dio, davanti al Padre, ma io sono uguale a te. C'è differenza in queste due parole. Il quale, essendo in forma di Dio, e Paolo dice in forma di Dio, perché lui sta lasciando la forma esteriore, poi però dice, non reputò rapina, come dice la Luzio, oppure un qualche cosa a cui aggrapparsi gelosamente, l'essere uguale a Dio. E qui invece si parla della sua essenza. Gesù, è come se Gesù sta dicendo, ma come? Io che sono Dio devo lasciare, anche solo per un tempo, anche solo la mia forma, la mia gloria esteriore della mia manifestazione, per chi? Per l'uomo? Per l'uomo che è caduto? Per l'uomo che è ribelle? Per l'uomo che è peccatore? No, Gesù poteva avere il diritto di dire no. Perché poteva avere questo diritto? Perché lui era uguale a Dio. Lui era Dio. C'è questo gesto che Gesù ha fatto, si spiega ovviamente nella parola di Dio. In Ebrei capitolo 10 troviamo queste parole. Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Notiamo questa frase del Signore Gesù. Parla dando del tu al Padre. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Confrontiamolo con tutte le visioni che noi troviamo nella scrittura di angeli che si sono rivolti a Dio. Per esempio, cosa troviamo scritto nella visione di Isaia? Angeli che si coprivano la faccia e i piedi e gridavano: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. C'è una grande differenza. Gli angeli, creature che non hanno l'uguaglianza con Dio, che parlano in terza persona, che dicono santo, 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 invece Gesù che dice no, tu non hai gradito nel sacrificio e nell'offerta. O quando lo troviamo sulla terra, io e il Padre siamo uno. Gesù parla chiaramente, potremmo dire a tu per tu. Perché? Perché lui ha quella stessa natura, perché lui è uguale a Dio. E poi continua però Gesù, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Ecco quanto è straordinario quello che Gesù ha compiuto. Non si è aggrappato al fatto di essere uno con il Padre, al fatto di essere uno con Dio, ma lui ha lasciato quella gloria. E quanto era grande quella gloria, anche se solo la gloria esteriore, tra virgolette solo, anche se solo la gloria esteriore, ma quanto era grande quella gloria. Era una gloria straordinaria perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Lui è lo splendore della gloria di Dio, è l'impronta dell'essenza di Dio. Il suo trono è un trono che è in tutti i secoli. Eppure Gesù lascia quella gloria. Perché la lascia? Perché se no non sarebbe potuto venire nel mondo. O meglio, sarebbe potuto venire, ma noi non avremmo potuto sussistere davanti a lui. Pensiamo per esempio a quello che dice il Signore a Mosè: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non mi può vedere vivere. Eppure noi sappiamo che il Signore Gesù ha abitato in mezzo all'uomo e l'uomo ha contemplato la gloria del Signore Gesù. Gloria come del Dio fatto carne però. Allora noi vediamo che Gesù ha dovuto subire un primo tratto di questa sua umiliazione, umiliazione, sì, nel lasciare quella gloria esteriore che Gesù aveva alla presenza di Dio. E lo vediamo in tanti aspetti della scrittura. Facciamo alcuni esempi. Per esempio, negli Ebrei è scritto che quando introduce il primogenito nel mondo, cioè Gesù, il Dio dice tutti gli angeli di Dio lo adorino. Eppure poco dopo Gesù viene descritto come colui che è stato fatto per un breve tempo inferiore agli angeli. C'è una grande differenza. Prima gli angeli ricevono il comandamento di adorare Gesù e dopo gli angeli si scoprono superiori, anche se per un breve tempo. Oppure, come diciamo prima, abbiamo citato Esodo, tu, l'uomo non può vedere il mio volto e vivere, eppure l'uomo sulla terra ha contemplato il Signore Gesù. Ma c'è ancora un aspetto ancora più grande, più straordinario in tutto questo. Pensiamo al fatto che Gesù, nel suo esteriore, dice proprio, è stato trovato simile agli uomini, come un servo, simile agli uomini. Gesù ha sperimentato nel suo esteriore tutto quello che abbiamo sperimentato noi, tutto quello che sperimentiamo noi. Tutti i limiti, potremmo dire, dell'uomo, della natura umana, ad eccezione ovviamente sempre del peccato. L'autore dell'Epistola agli Ebrei dice: noi abbiamo un sacerdote che simpatizza con noi nelle nostre debolezze. Perché? Perché anche lui le ha passate. E allora notiamo, Gesù ha provato la fame, Gesù ha provato la stanchezza, Gesù ha provato il dolore, l'agonia, la sofferenza. Sono tutte cose che il Dio Figlio, l'uno col Padre, ha provato. E allora capiamo perché, nonostante si parli solo di una, solo sempre tra virgolette, capiamoci, di una forma esteriore, Paolo dice annichilì, svuotò. Ma come? Dio, il creatore, il potente, l'eterno, che ha fame, che ha sonno, che ha sete, che ha bisogno di essere consolato, che è in agonia, che suda. È un qualche cosa che davvero ci fa capire come davvero lui si è annichilito, si è svuotato. Anche se, ripetiamo, non si è svuotato della sua natura, della sua essenza, ma ha rinunciato a quella gloria esteriore, visibile, che aveva la presenza di Dio, manifestandola in un modo diverso, perché comunque noi dobbiamo dire che Gesù sulla terra ha manifestato la gloria di essere l'unigenito venuto da presso Dio. Ma la cosa straordinaria di questo primo aspetto è che Gesù, nel lasciare questa gloria, non ha reputato l'essere uguale a Dio una cosa alla quale aggrapparsi. Non ha detto al Padre: ma alla fine dei conti è l'uomo che ha peccato, cosa c'entriamo noi, cosa c'entro io, cosa c'entri tu? Ma quando Dio Padre ha preparato un'opera, un corpo, perché ha realizzato, ovviamente va intesa questa frase, ha realizzato che i sacrifici non potevano nulla, Dio lo sapeva perfettamente che i sacrifici non potevano nulla, non è che a un certo punto si è svegliato e ha detto: abbiamo un problema, i sacrifici non risolvono il problema, Dio lo sapeva perfettamente fin dall'inizio. Ma nel momento in cui Dio determina, stabilisce che questi sacrifici non servono, che l'uomo non può salvarsi, che l'uomo non può nulla, Gesù avrebbe potuto dire: io sono uguale a te, perché? Invece Gesù dice: no, io vengo per fare la tua volontà. E questo è il primo passo, il primo aspetto dell'umiliazione, dello svuotamento, dell'annichilimento del Signore Gesù. Però notiamo un secondo aspetto. Al versetto 8 è scritto: trovato esteriormente come un uomo. È importante quello che Paolo dice, perché dice trovato esteriormente come un uomo. Nonostante Gesù si umilia, nonostante Gesù si svuota, si annichilisce, nonostante prende una forma di servo, nonostante diventa simile agli uomini, nonostante lascia quella gloria esteriore, visibile, che aveva la presenza di Dio, per assumere una gloria come di Gesù figliuolo dell'uomo, come dell'unigenito fatto carne, Gesù è ancora a un livello sopra gli uomini. Perché? Perché lui comunque conserva la natura di Dio. E allora Paolo dice: trovato esteriormente come un uomo. Non è un uomo come tutti noi. Gesù non ha peccato. Nella sua natura non c'era il peccato. Gesù, nonostante si svuota, nonostante si umilia, nonostante si annichilisce, è ancora, potremmo dire, di un livello diverso, superiore rispetto a noi. Questo ci fa capire quanto noi siamo veramente nulla, poca cosa nei confronti di Dio. Gesù si trova sulla terra. Lui è Dio. Comunque, Dio fatto carne, Dio fatto uomo, Dio che prende una forma di uomo, addirittura una forma di servo. Eppure, nonostante lui sia un Dio fatto uomo, Dio fatto servo, è ancora di un livello superiore. Perché? Perché lui è perfetto. Noi no, noi abbiamo il peccato. Ma Gesù si deve mettere a livello degli uomini completamente. Perché? Perché altrimenti non può svolgere il mandato per il quale è stato mandato. E allora notiamo di nuovo, Paolo dice, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. E qui entra un concetto nuovo, il concetto di morte. Perché cos'è la morte? La morte è il salario del peccato. Allora, se qualcuno sperimenta la morte, la sperimenta a conseguenza di un peccato. Ma Gesù è Dio, Gesù non ha peccato, come fa a morire? E qui vediamo il secondo aspetto. Non solo Dio figlio, il Signore Gesù, si svuota, si annichilisce, lascia quella forma di Dio per prendere una forma di uomo. Ma anche quando lui è in forma di uomo, è superiore a noi. E allora ecco che Gesù si abbassa ancora, si abbassa un'altra volta, si porta ancora di più al nostro livello, venendo identificato nel nostro peccato. Noi vediamo nella scrittura più volte che ci viene ricordato che Gesù era perfetto sulla terra. Giovanni, lo abbiamo citato prima nel suo prologo, dice: la parola ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. C'era grazia e verità, non c'era peccato. L'autore dell'Epistola agli Ebrei ci dice: a noi conveniva un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. E poi tutti conosciamo quello che dice Pietro: egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata frode. Questo vuol dire essere esteriormente simili agli uomini. Sì, nella forma era un uomo, vedevamo un uomo, vedevano un uomo i suoi contemporanei, non vedevano un marziano, un extraterrestre, vedevano un uomo come loro, uguale a loro. Ma nella sua essenza lui era santo, innocente, immacolato e separato dai peccatori. Ma questo non era sufficiente. La venuta di un sacerdote santo, immacolato e innocente non era sufficiente, non bastava, perché questo sacerdote doveva diventare egli stesso la vittima del suo sacerdozio. E allora cosa notiamo? Notiamo che colui che non ha conosciuto peccato è stato fatto diventare peccato per noi. Erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. E questo è il secondo aspetto dell'umiliazione del Signore Gesù. Trovato esteriormente come un uomo, perché non era interiormente come un uomo, era molto diverso, lui era perfetto. Gesù si è umiliato facendosi ubbidiente, attenzione, fino alla morte. E che cos'è la morte? Questo termine morte stride, contrasta fortemente con l'essere uguale a Dio. Gesù era uguale a Dio, dunque perfetto, senza peccato, eterno, non moriva, e in perfetta comunione con il Padre. Siamo uno. Invece con il peccato cosa succede? Quando Gesù si carica dei nostri peccati, lui sperimenta che cosa? La separazione di Dio e la morte, conseguenza dell'essersi caricato del nostro peccato. Gesù non muore perché è soggetto alla morte, attenzione. Gesù dice: io depongo la mia vita. È lui che, in qualche modo potremmo dire, passatemi questo termine, si lascia morire, si lascia far morire. Ecco, è difficile spiegare questo concetto a parole umane. Gesù non muore come noi perché è sottoposto al ciclo vitale che porta alla morte. Gesù muore perché depone la sua vita. Ma la sostanza, alla fine, è quella. Gesù sperimenta le conseguenze del peccato. Vuol dire che in quel momento, sulla persona di Gesù, c'è il peccato, non nella sua natura, attenzione, perché la natura di Gesù è santa e immacolata, lui rimane uguale a Dio nella sua natura. Ma Dio uguale a Dio, in qualche modo, sperimenta la morte. Vuol dire che quel sacerdote, santo, immacolato, perfetto, innocente, separato dagli uomini quanto alla sua natura, per un breve tempo viene identificato con il peccato di tutta l'umanità. E questo è il secondo aspetto straordinario. Ma c'è un ultimo aspetto. Dice Paolo, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Non è una ripetizione, non è una ridondanza. Effettivamente Paolo ha specificato in maniera puntuale in questi versetti tutti gli aspetti che riguardano proprio questa incarnazione del Signore Gesù. La forma, l'uguaglianza, l'esteriorità, il peccato, la morte e alla fine la maledizione. La morte di croce. La morte della croce era una morte che aveva un significato dietro, c'era una maledizione. L'essere appeso al legno era un qualche cosa che era maledizione. Gesù non si è solo identificato con il nostro peccato, ma Gesù ha preso su di sé la nostra maledizione, la colpa che derivava da quel peccato. Ecco perché Paolo lo specifica. Paolo dice proprio, Gesù era Dio, era uguale a Dio e non ha detto al Padre, ma io sono Dio, uguale a te, sono uno con te, ti do del tu. Ecco, passatemi questa espressione. Ma che diritto ho io? Perché devo farlo? No, io lo faccio e allora mi privo della mia gloria esteriore in maniera tale che io possa stare in mezzo agli uomini. Gli uomini mi possono vedere. E nonostante io sia diverso dagli uomini, però io accetto di farmi ubbidiente, di caricarmi del peccato degli uomini. Ma non solo, io accetto di morire per la maledizione che grava sull'uomo. E questo è il terzo aspetto. Il Dio uguale al Padre che rinuncia alla sua forma, che si carica del nostro peccato, che depone la sua vita e prende su di sé la nostra maledizione. È qui che il Signore Gesù arriva. E noi lo vediamo nella Scrittura. Per esempio in Galati troviamo scritto Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Come ha fatto? Essendo divenuto maledizione per noi. Abbiamo visto nel punto precedente che lui ha portato le nostre colpe, i nostri dolori. E qui vediamo una cosa in più. Dio non lo ha solo caricato del nostro peccato. Cioè Dio non ha visto su di lui solo i nostri peccati. Ma quando Dio ha visto su Gesù i nostri peccati, Dio è andato avanti, ha detto no, tu, qui c'è anche la maledizione, qui c'è la condanna di quel peccato, qui ci sono le conseguenze di quel peccato, qui c'è il salario, qui c'è la maledizione. In quel momento il Signore Gesù è diventato maledizione. Non dobbiamo solo pensare al fatto che Gesù per un attimo è stato abbandonato dal Padre. Il Padre lo ha abbandonato perché in quel momento Gesù identificava la nostra maledizione e capiamo che per un soggetto, il Signore Gesù, che è uguale a Dio, essere identificato con la nostra maledizione, allora capiamo perché si parla di un annichilimento, perché si dice uno svuotamento. Certo, Gesù si è svuotato, ha fatto anche di più. Forse non esiste neanche un termine umano che ci permetta di descrivere davvero questo passaggio. In questi tre versetti noi troviamo due condizioni che sono davvero inconciliabili. L'essere uguale a Dio e l'essere fatto maledizione da Dio. Cosa successe alla croce? Cosa leggiamo? Cosa hanno fatto gli ebrei? Cosa hanno chiesto a Pilato a un certo punto? Quella scena era una scena così raccapricciante anche per gli uomini stessi, che quel sabato, dice Giovanni, era un gran giorno e gli ebrei non volevano che i corpi di quei condannati rimanessero sulla croce quel giorno di sabato, perché era una scena di maledizione e non si legava con quello che stava succedendo in quei giorni. E allora chiedono a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. È una scena che già è raccapricciante, passatemi questo termine, per gli uomini, per i contemporanei. Immaginiamoci per Dio, per colui che è uno con il Padre, colui che è uno con Dio. ma anche Mosè nella legge aveva ricevuto lo stesso comandamento: quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte, viene messo a morte, lo appenderai un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio. Allora abbiamo visto in conclusione questi tre momenti che ci hanno fatto vedere che cosa il Signore Gesù ha sperimentato per noi. Colui che era, colui che è, perché noi sappiamo, poi Paolo lo dice, tornato con una gloria più grande, se possibile, di quella che aveva prima. Colui che è uguale a Dio non ha reputato questa sua posizione un diritto, ma davanti alla volontà del Padre che gli aveva preparato un corpo, ha accettato di andare fino in fondo. E ha fatto un qualche cosa che non è da poco, lo abbiamo visto. Ha lasciato quella forma che aveva nel cielo. Ha preso una forma di uomo, è diventato a noi comprensibile. Però non si è fermato lì, perché nonostante questo primo annichilimento, lui era ancora superiore a noi, perfetto. Allora Gesù ha dovuto andare oltre, ha dovuto identificarsi completamente con noi, prendendo su di sé il nostro peccato, sperimentando nel salario la morte. E in quella morte Gesù si è caricato della nostra maledizione. Gesù parte dal cielo, dall'essere uguale a Dio, e arriva fino alla maledizione, considerato maledetto da Dio. Cosa possiamo fare davanti a tutto questo noi? Tornare a quel versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Paolo lo ha citato per esortare quei credenti di Filippi ad annullare se stessi per compiere la volontà di Dio, il piano che Dio ha stabilito per loro. Noi lo possiamo ricordare al nostro cuore innanzitutto per adorare il Signore, che è il nostro tema centrale questa mattina. Adoriamo il Signore perché Lui è partito da quell'essere uguale a Dio, non lo ha considerato una rapina a lasciarlo, ed è arrivato fino alla maledizione. Per cui adoriamo Dio, perché adoriamo il Signore Gesù, perché quella maledizione era nostra, non era sua. E se noi oggi abbiamo la vita e siamo benedetti, è perché Lui ha preso la nostra maledizione. Ma poi, in secondo luogo, impariamo anche noi, nella nostra vita quotidiana, ad annullare noi stessi, a rinunciare a noi stessi. Non potremo mai rinunciare a quello che ha rinunciato il Signore Gesù, questo è ovvio. Però possiamo rinunciare a tutto noi stessi, come ha fatto Lui, fino al punto da prendere un qualche cosa che per Lui era obbrobrioso. Questo è quello che ha fatto il Signore Gesù, e questo è quello che possiamo fare anche noi. Avere in noi quello stesso sentimento che è stato appunto del Signore Gesù, che allora possiamo ancora adorare, benedire il suo nome questa mattina, ma che possiamo ancora imparare a vivere una vita di servizio, proprio prendendo esempio dal Signore Gesù. Amen.